Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca. Un esempio di riconciliazione e di perdono. Oggi ho potuto incontrare il mio attentatore e ripetere il mio perdono. Con questa semplicità si esprimeva Giovanni Paolo II 10 anni or sono, incontrando tra gli altri nel carcere romano di Rebibbia Ali Agca. Quella fotografia che immortalò il Papa e l'attentatore seduti l'uno di fronte all'altro dice tutta l'importanza del perdono e sottolinea anche che sempre iniqua è la pena se il pentimento e la riconciliazione sono autentici. Su questo tema e sul delicato dibattito circa la pena di morte si snoda il filo del radiodramma odierno.
Teatro, persone, voci.
L'annunzio che Gesù ha portato agli uomini comprende anche la scarcerazione dei prigionieri in quel nuovo cielo e in quella nuova terra che la seconda venuta di Cristo inaugurerà alla fine dei tempi. Non ci saranno più carceri, come non ci sarà più la morte, né il lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate.
L'esempio di Alberto e Barbara Perrini.
Adattamento radiofonico di Gian Berardino Carlucci e Laura De Luca.
Personaggi e interpreti:
il magistrato Ivano Staccioli,
il sindaco Carlo Colombo,
una donna Marlina Maraschi,
il vecchio difensore di Joe Claudio Calafiore,
David Paolo Gattini,
la madre di Joe Gabriella Armeni,
Joe Manfredi Alicuò.
Assistenza tecnica Luciano D'Andrea.
Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
Secondo le leggi del nostro Stato, i giurati di questa Corte di Giustizia chiamati a giudicare i qui presenti Alan Peppard, Dirk Jameson e Joe Ben li dichiarano colpevoli del delitto da loro commesso. Pertanto questa Corte di Giustizia commina ai suddetti Alan Peppard e Dirk Jameson, colpevoli di concorso in omicidio, la pena di 13 anni ciascuno di reclusione da scontarsi in un penitenziario della Contea. E al suddetto Joe Ben, colpevole di omicidio di primo grado nella persona di Stephen Lynch, la condanna a morte, ordinando il suo trasferimento immediato nel penitenziario di Camden, in attesa di essere giustiziato. Che Dio abbia pietà della sua anima.
Gli abitanti di questa città, Dermot, nello stato dell'Arkansas, dalla nostra Corte di Giustizia se lo aspettavano un esempio, una durissima punizione che mettesse un freno alla delinquenza minorile. E ora, con la condanna a morte di Jobin, la punizione esemplare è finalmente arrivata. Tanto più che oggi la maggioranza dei delitti sono compiuti proprio da giovani e giovanissimi. Ora state pur certi, gli adolescenti che hanno visto condannare a morte un loro coetaneo ci penseranno due volte prima di violare la legge e di commettere altri delitti. E così efferati per giunta.
D'accordo, del resto anch'io facevo parte dei giurati e ho votato colpevole. Sono convinta che sia stato lui a uccidere. Però è tremendo che a far da esempio per tutti sia proprio lui, Jobin, il più giovane dei tre. E forse, come dire, il più sprovveduto.
Il più sprovveduto? Una belva, un mostro di sadismo.
Incensurato! Incensurato, mentre gli altri due, conosciamo i precedenti degli altri due, arrestati o multati per ubriachezza, infrazioni, furti e truffe, mentre Joe qui non è stato mai arrestato, mai.
Qualcuno qui a Dermot non riesce a prendere sonno la notte dopo questa condanna a morte.
Sciocchezze. La sentenza è stata accolta da tutti con soddisfazione ed estremo sollievo, perché dobbiamo pur difenderci o diventeremo anche noi vittime di questa marea montante di criminali minorenni che della violenza hanno fatto un sistema di vita e di morte.
Il problema è un altro ed è urgentissimo, improrogabile. Dobbiamo difenderci in casa nostra con tutti i mezzi a disposizione. La civiltà permissiva corre al suicidio trasformandosi in giungla. Giustizia e pietà non possono, né debbono identificarsi. Meglio punire duramente un colpevole, perché soltanto così è possibile offrire un esempio ai criminali di un'intera generazione pronti a incendiare il mondo. Lasciando prosperare nel campo la gramigna, è il frumento ad essere condannato.
Noi, pronti a incendiare il mondo. E che cosa hanno fatto le generazioni precedenti per migliaia d'anni se non incendiare il mondo? Basta scorrere un qualsiasi libro di storia. Violenze, crudeltà, rivoluzioni, guerre, genocidi. Se davvero potessimo incendiare il mondo una volta per tutte e tirar fuori dalle sue ceneri una palla finalmente pulita.
Chi? Voi giovani? La vostra contestazione è sterile, rumore, confusione e basta. Altro non siete che pesci frenetici boccheggianti in un malato stagno di droga. Eccoli lì.
Abbasso la guerra!
Lasciateci vivere in pace!
Vogliamo fare all'amore,
morte
non la guerra!
Sistema.
Morte ai padri, ai padroni, ai padri eterni!
Joe, guardami. Perché non mi guardi? Perché non mi vuoi parlare? Non sono un giudice, né un avvocato, né uno sbirro. Sono uno come te. Non mi ricordi? Io sì, Joe. Abbiamo giocato insieme. Eri un buon battitore al baseball, vero? Non giochi più. Hai lasciato perdere. Avresti potuto sfondare. Sai, io ho bisogno di te, di parlare con te. Ti prego, Joe, almeno guardami.
Da quando è entrato nella cella della morte, non ha più aperto bocca. Sta quasi sempre sdraiato, con le braccia incrociate dietro la nuca a guardare il soffitto. Sua madre, divorziata, è sparita 12 anni fa, quando lui aveva 3 anni. Abbiamo fatto delle lunghe indagini per ritrovarla, ma non è mai venuta, neanche durante il processo, per vederlo e aiutarlo. Non sta a me intromettermi negli affari privati della gente.
Ecco, io... appunto. Fareste bene, branco di sputa sentenze, ad occuparvi un po' meno dei cavoli altrui. Se non sono venuta a trovarlo, il mio ragazzo, è perché il grandioso governo degli Stati Uniti d'America non paga il viaggio né la permanenza delle madri dei condannati a... aiutarlo! Perché proprio io dovrei aiutarlo? Quel bastardo carogna di suo padre dovrebbe aiutarlo e invece se ne sta nascosto chissà dove con quella schifosa coniglia albina della sua degna compagna. Il bastardo carogna mi piantò vigliaccamente che lui non aveva neanche un anno. Va bene, sparì il maiale. Diceva che era una sciattona e avevo fatto un figlio brutto e malaticcio che non lo lasciava dormire con i suoi frignamenti, che puzzava e gli faceva schifo, e anch'io gli facevo schifo perché fumavo. E la stanza che avevamo per casa puzzava di cavoli. Aveva il nasino delicato, il signorino. Sparì nella nebbia. E adesso fa il signore, l'ho letto nei giornali, alla moglie maestra, i figli maestrini. E questo non è suo figlio, forse il suo primo figlio. Non ho mai visto un cent, capite? Un cent! Per sfamare me, questo suo figlio sparì e basta. Avevo poco più di 20 anni allora. E che cosa deve fare una povera ragazza di 20 anni? Avanti! Ditemelo voi, saputissimi bastardi! Andare a rubare o distruggersi la gioventù, la bellezza, tutto! Facendo la serva, in ginocchio a grattar pavimenti, e la notte, magari, nel letto del padrone! Solo che io non ho avuto fortuna a incappare proprio in quella iena di suo padre e non ho trovato maestri da rosicchiare, ma soltanto porci che mi hanno sfruttata e tradita. Porci, tali e quali a voi, con le vostre boccacce piene di merda, voi che mettete sentenze di morte senza sapere niente degli altri. Se avessi un mitra qui nelle mani, vi sbudellerei tutti, tutti i cani bastardi, assassini, assassini!
Il 7 novembre Joe Bain, Alan Peppard e Dirk Jameson si trovavano in località Red Rocks, a 9 chilometri dalla nostra città. Il terzetto incontrò l'agricoltore 47enne Stephen Lynch, che tornava a casa dopo il lavoro. Tra Lynch e i tre adolescenti nacque una discussione per futili motivi che degenerò in una rissa.
Futili motivi? Non furono futili motivi, perché il contadino fece proposte innominabili a Joe e ai suoi compagni.
Respingo questa ignobile insinuazione sul conto della vittima. Un galantuomo. Un onesto cittadino dalla specchiata moralità.
Insisto. I fatti si sono svolti esattamente come ve li ho illustrati. Del resto, lo ripeto, costituiscono l'unico movente logico di questo omicidio.
Durante quella rissa, uno dei ragazzi che era armato di pistola sparò a bruciapelo contro Stephen Lynch, colpendolo a una tempia e uccidendolo. Dal primo interrogatorio, subito dopo l'arresto dei ragazzi, risultò che a sparare fu Joe Bain, per sua stessa ammissione. Ciò che del resto non fu mai ritrattato.
Perché? Perché devono succedere queste cose orribili?
Perché? Forse la colpa è di tutti noi, tutti colpevoli. Ogni padre ha i figli che merita. Cosa gli abbiamo dato? Lo spettacolo di questa nostra corsa al denaro. Non c'è più tempo oggi per loro. Li abbiamo allevati a non chiederci altro che denaro. E li abbiamo spinti a considerare questa l'unica felicità possibile da ostentare agli occhi del vicino. La prosperità, l'efficienza, l'ottimismo. La gioventù a qualunque costo come un mito perenne. Che cosa possono imparare i giovani da noi se noi stessi non sappiamo invecchiare? Siamo noi a scimmiottare la loro giovinezza. Non hanno esempi e ci disprezzano per questo. Ci odiano. sono costretti a imitarsi tra loro, ad aggrapparsi a degli idoli posticci se vogliono sopravvivere. Anch'io avevo un figlio. Vive a New York e non vi ha più scritto da anni, neppure a Natale. E a me non resta che il vuoto di tutti quei giorni della sua infanzia che io ho perduto. Perché? Perché avevo troppo da fare. La mia carriera, capite?
Perché è stato col più giovane dei tre che avete voluto dare l'esempio.
Non siamo noi giudici a fare giustizia. Applichiamo soltanto la legge. La giustizia è in mano ai giurati.
Perché era il più giovane che portava la pistola.
La sentenza è già stata pronunciata.
Perché confessò subito d'essere stato lui a sparare, a uccidere.
Troppo tardi. Il processo è finito.
Non ero presente al processo. Sono tornato a casa da pochi giorni. E voglio sapere, devo sapere.
A che scopo?
Perché l'uomo che è stato assassinato era mio padre. Ma te l'hanno fatta la visita delle orecchie qui dentro? Ci senti o no? Possibile che non ti scocci a non aprir mai bocca. Credo proprio di essermi ammorbato, sai? Di star qui a scornarmi contro un bidone di rifiuti come te. Ma me l'hanno detto Alan e Dirk chi sei. Un pidocchio con la tosse. Un lattante che se la fa sotto se vede un piedipiatti lontano un miglio. Che ci stava a fare un paperino come te con due draghi come loro?
Il capo.
Il capo? Chi? Tu? Quello che comanda.
Quello che comanda.
E come facevi? Li facevi filare?
Chiaro, no? Decidevo io.
Proprio tu? Ma va. E loro scattavano sempre quando aprivi bocca? E se non li andava? Non si sono mai ribellati?
Mai. Anzi, una volta ci provarono. Ma fu peggio per loro.
Perché non hai neppure un po' di fiducia, un po' di speranza? Quanti casi ci sono stati in cui la pena di morte è stata commutata? Perché non dovrebbe poter succedere anche a te? Tanto più, e tu lo sai bene, che a sparare non sei stato tu. Perché ti sei accusato?
Perché sono stato io.
Non è vero.
E che ne sai tu?
Certe cose si sentono. E io le sento dentro.
E che cos'è il dentro?
È come quando uno che ha un amico molto caro e questo è ferito e non si può muovere. E allora tu vai, mentre ti sparano addosso, a prendergli l'acqua per dissetarlo. Allora ti accorgi che la paura è andata via. E il dentro si è fatto di neve, sotto il sole e il silenzio. Io ho pensato, quando ero in guerra, che Dio fosse questo e stesse con me.
Sei stato in guerra?
Aviazione, bombardieri.
Allora ne hai fatti fuori un bel po', eh? Ah, se potessi uscire di qui. Mi piacerebbe un sacco andare in guerra. Perché lì almeno puoi ammazzare la gente quanto vuoi. E ti ci danno pure la medaglia.
Joe, ti ricordi di tua madre?
Oh.
Ma almeno ad Alan e Dirk, che erano tuoi amici, volevi bene.
E che si vuole bene agli uomini adesso?
Ma una ragazza ce l'hai avuta.
Altro che una.
Ma una in particolare.
Beh?
Una che si ama per davvero, che gli si dice tutto.
Mica servono per parlare le donne. Alan una volta le ha spento la sigaretta in faccia a una. Così sì che si è veramente uomini.
Se sei fatto in questo modo, vuol dire che non vuoi bene neppure al tuo più caro amico.
Che amico? Io non ne ho.
Eppure so che ne hai uno e che stavi sempre con lui.
E chi te l'ha detto?
Me l'ha detto lui.
Lui? Chi?
Il tuo cane.
Sei una carogna, David. Questo non dovevi dirlo. Vattene.
Va bene. Se la prendi così.
Che ne sai tu del mio cane? Ora che io sto qui, lui è morto.
È vivo. L'ho incontrato.
Dove?
Per strada, all'angolo di Boston Street.
Ah. E ti è piaciuto il suo bel pelo bianco?
È nero. Gli manca un orecchio e puzza forte.
Oh. E dov'è adesso? Perché non me lo hai portato?
Calma, calma. Non sai che i cani qui dentro non possono entrare. Comunque al sicuro a casa mia.
E come sta? Come sta? E la sua zampa? Non era rotta?
No, sta bene.
Non zoppica?
Direi di no.
Ma non hai mai avuto un cane tutto tuo?
No, mio padre non li sopportava.
Allora terrai il mio.
Promesso.
Giura.
Te lo giuro.
Adesso noi siamo come due fratelli.
È quello che cerco di farti capire da tempo.
Ma perché lo fai?
Perché non si può abbandonare qualcuno solo come te. E che non ha fatto quello che dice. Non ha sparato a quell'uomo e non l'ha ucciso lui. Ora che siamo fratelli, Joe, dimmi la verità.
Ma a che ti serve sta verità?
Voglio sapere. Io ero in guerra, lontano da tutto, quando è successo quel fatto. Adesso che sono tornato mi sono messo in testa di scoprire la verità. La verità è un mio pallino. Sarò padrone di averne una anch'io, no? Sei stato tu o no?
No. Non sono stato io.
Chi è stato?
Non sono una spia. Volevi sapere la verità? Ora la sai, basta! Senti, David, non arrabbiarti se ha le zecche. Che mica si attaccano a noi. Sta tranquillo, hai capito? Ma tu ce l'hai i soldi per dargli da mangiare? Ecco, gli ho messo via questi ossi, perché un po' di speranza che non fosse morto mi era rimasta, sai? Sono quelle cose che si sentono dentro, vero? Daglieli, digli che li mando io. Senti, ma tu dove abiti?
In campagna.
Ah, come gli piace la campagna! Facevamo certe corse. C'è una stradina lungo il fiume che va a finire proprio nell'acqua.
Senti, Joe, un momento. Dimmi perché. Ora me lo puoi dire, no? Perché hai sempre sostenuto di essere stato tu a sparare?
Beh...
Perché volevi farti grande? Volevi passare per il capo e una volta tanto sfondare, avere il tuo nome sui giornali, è così?
Mi hanno sempre tenuto indietro. E sempre a sfottere. Perché io con le ragazze... Mica è come ti ho detto, sai? Mica è vero. Non mi hanno mai voluto. E quando facevo il furbo, mi canzonavano pure dicendo che ero un lattante pescia sotto. Così gli ho fatto vedere io chi ero.
Un po' salato, direi, con la condanna che ti hanno affibbiato.
Beh, io mica lo sapevo che andava a finire in questo schifo. E poi tanto che ero stato io, se lo erano già messo in testa.
E non vuoi proprio dirmi chi è stato?
A far che?
A uccidere.
Ah, oh, David, quanto rompi! Ma che ti frega? Ormai quello non c'è più.
Sai chi era quello? Mio padre.
Oh, mi dispiace, ma guarda un po' che iella. E lo conoscevi bene?
Chi? Mio padre? Beh, non avevamo molto da dirci, perché lui era un contadino e io ero sempre via per i miei studi. Ma ci volevamo bene. Da ragazzo mi faceva filare, e come...
Te le dava forte?
Qualche volta sì, mi picchiava anche con la cinghia dei pantaloni. Però si è consumato di lavoro per mandarmi all'università. Con me non lo faceva vedere, ma con quegli sbracati dei suoi amici si vantava di me. Era contento.
Senti, David, tu che fai l'università? Sei stato militare, perciò i soldi non ti mancano. Perché il giorno del suo compleanno non gli fai un bel regalo e la torta con le candeline al mio cane? Sai, io non ho mai potuto farglieli.
E quando è il suo compleanno?
Non lo so, perché io l'ho trovato da piccolo, abbandonato in un cantiere. Però noi lo festeggiamo insieme, lo stesso giorno mio. Ormai per quest'anno è passato, ma volevo dirtelo per l'anno prossimo, casomai io non ci fossi. E fagli anche l'albero di Natale. Perché lui non ne ha mai avuto uno in vita sua. Non ha avuto che calci dalla gente, che non lo voleva tra i piedi. Oh, sapessi come li odio. Tutti, tutti, dal primo all'ultimo. Ma mi vendicherò. E come se mi vendicherò? Di tutti, e anche dei giudici, degli avvocati, di quei luridi traditori di Alan e Dirk. Io... tirerò le bombe su questa schifosa città di bastardi e su quei porci di piedi piatti che hanno fatto correre il mio sin, che zoppicava. Ma quello L'ha pagato caro quel calcio.
Allora era vero. Sei stato tu. E tu per un calcio al tuo cane hai ucciso mio padre.
David. David. Hai giurato. Non ti vendicherai sul mio sin. Hai giurato. Hai giurato. Vendicati. Ma su di me. Ammazza me. Che cosa vuoi che me ne importi? Perché? Perché non vuoi vendicarti? Che cosa vuoi che faccia? Che cosa posso fare io? Senti, David. Senti, ti regalo il mio cane. È tuo. Io non lo voglio più.
Non piangere. Perché piangi?
Perché non lo vedrò più. E non vedrò più neanche te.
Non aver paura, Joe. Non devi più aver paura. Mai più.
Avete ascoltato
L'esempio di Alberto e Barbara Perrini.
Adattamento radiofonico di Gian Berardino Carlucci e Laura De Luca.
Personaggi e interpreti:
il magistrato Ivano Staccioli,
il sindaco Carlo Colombo,
una donna Marlina Maraschi,
il vecchio difensore di Joe Claudio Calafiore,
David Paolo Gattini,
la madre di Joe Gabriella Armeni,
Joe Manfredi Alicuò.
Assistenza tecnica Luciano D'Andrea.
Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.